Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Ottava parte, capitolo 1. La remissione dei peccati. Il sacerdozio ha questo grande compito, quello di rimettere i peccati, ma per farlo deve rispettare 7 condizioni. Capitolo 1, paragrafo 1. La sostanza intrinseca del peccato e le sue varie tipologie. Siamo ormai giunti alla fine delle nostre riflessioni sul credo, simbolo apostolico, e dobbiamo ora affrontare un altro piccolo sforzo per sviluppare gli ultimi 3 temi in cui, per nostra comodità didattica, le abbiamo suddivise. Ovviamente inizieremo dal primo tema, quello concernente la remissione dei peccati. Ebbene, rifarci, tanto per cominciare, al Catechismo e in particolare, nel nostro caso, al Catechismo Maggiore di San Pio X, dove, parlando al capo nono del 10° articolo, la remissione dei peccati, viene chiarito. Primo. Il 10° articolo del Credo ci insegna che Gesù Cristo ha lasciato alla sua Chiesa la potestà di rimettere i peccati. Secondo, la Chiesa può rimettere tutti i peccati, per quanto siano molti e gravi, perché Gesù Cristo le ha data piena potestà di sciogliere e legare. Terzo, coloro che nella Chiesa esercitano la potestà di rimettere i peccati sono in primo luogo il Papa, il quale solo possiede la pienezza di tale potestà, poi i vescovi e, sotto la dipendenza dei vescovi, i sacerdoti. Quarto, la Chiesa rimette i peccati per i meriti di Gesù Cristo, conferendo i sacramenti da esso istituiti a questo fine, principalmente il battesimo e la penitenza, ma anche l'unzione degli infermi. Semplificando, possiamo dire che Gesù ha costituito la Chiesa affidandola, prima di salire al cielo, ai suoi apostoli e continuatori, dandole, fra l'altro, il compito di perdonare i peccati. A questo fine sono fondamentali il sacramento del battesimo, che toglie la macchia del peccato originale, e, se lo prendiamo da adulti, anche tutti i peccati attuali, e quello della confessione penitenza, che consente il perdono degli altri peccati da parte del sacerdote per conto del Signore. Ma che cosa è il peccato? In cosa consiste? Esso è sostanzialmente una mancanza di amore, più o meno grave, nei confronti di Dio e del prossimo. È una violazione della legge dell'amore, legge libera da seguire e da volere, che Dio ha inciso nella nostra anima e che potremmo identificare nella legge naturale dei 10 comandamenti. Perché il peccato venga perdonato, è ovviamente necessario un sincero pentimento e la ferma intenzione di non peccare più. Gesù insegnava la legge del perdono, dicendo agli apostoli che bisognava perdonare 70 volte 7, e ciò non era per mera iperbole, ma per far capire che non c'è limite di fronte al pentimento, alla misericordia e volontà di perdono da parte di Dio. Per ottenere il perdono di Dio, quello che chiediamo anche nella preghiera del Padre nostro, bisogna tuttavia volere anche perdonare a coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Non deve stupirci questo fatto. Come potremmo infatti chiedere perdono a Dio per i peccati che noi facciamo nei suoi confronti e nei confronti del prossimo, se poi non usiamo altrettanta misericordia verso il nostro stesso prossimo che pecca nei nostri confronti? Ecco perché è così importante l'esercizio del perdono che Gesù comandava. Gesù ci insegnava infatti ad amare soprattutto i nostri nemici, perché perché, in fin dei conti, non c'è nessun merito ad amare i propri amici. La carità è un mezzo potente di remissione dei peccati, così come il fare elemosina è un mezzo di espiazione. Anche le indulgenze servono alla remissione dei peccati e alla cancellazione della pena, come pure il martirio cristiano. Ma di che tipo sono i peccati? I principali sono, come abbiamo già detto, quelli legati al decalogo. Ognuno li comprende proprio perché, misericordia ed amore di Dio, fanno parte della legge naturale inserita da Dio nell'anima di ogni uomo di qualsiasi razza e religione, per insegnarci come condurci e salvarci anche senza aver conosciuto la religione giusta. Il rispetto della legge naturale, ad esempio il non uccidere, il non rubare, il non desiderare la donna d'altri, eccetera, è tuttavia il minimo sufficiente per la salvezza della nostra anima, insomma, quel minimo che è necessario ad entrare nell'ultima fila di quelli che sono ammessi ad entrare per vedere lo spettacolo del paradiso. Gesù, se come egli ha detto, non è venuto per cambiare uno iota della legge mosaica, di per sé perfetta per l'epoca in cui era stata data ed ancora oggi attuale essendo verità divina, era tuttavia venuto per perfezionarla, dandole l'impronta dell'amore e del fare, anziché quella del non fare. Tutti i cristiani avremmo quindi il dovere di conoscere i suoi consigli di perfezione, contenuti nel celebre discorso della montagna. Discorso che tuttavia qui non ci è consentito di affrontare ed approfondire senza andare fuori tema, tanto più che dall'opera valtortiana si apprende che non si tratta di una semplice elencazione di detti o mere affermazioni di principio, come forse a prima vista potrebbe sembrare nel Vangelo di Matteo, ma di una serie di discorsi articolati e complessi che Gesù ha tenuto alle folle nel corso addirittura di 7 giorni consecutivi, uno al giorno. Il Gesù valtortiano, nell'opera da lui affidata alla nostra mistica Valtorta, ha parlato innumerevoli volte del peccato, spesso dedicandovi brevi flash sparsi nell'ambito di discorsi più ampi, come tante pagliuzze d'oro nelle migliaia di pagine dell'opera stessa. Me ne sono tuttavia annotati parecchi ed alcuni ve li potrei illustrare e spiegare nei termini semplificati che vi dirò di seguito. Gesù spiegava ad esempio che i peccati sono come polvere o massi. I massi sono i peccati mortali, la polvere quelli veniali. Il mondo può anche non accorgersi di questi peccati veniali, ma non sfuggono all'occhio di Dio. Anche le imperfezioni sono polvere, più fina, ma sempre polvere. Bisogna spazzolarla via, perché se essa si accumula, finisce per rendere l'anima sporca e per asfissiarla. Ecco perché sono importanti il pentimento e il sacramento della confessione con la remissione dei peccati. Il mondo vive, oggi più che una volta, nel peccato. La stessa vita cristiana, oggi come oggi, a causa della diffusa apostasia, è quasi ovunque morta o vegeta a stento in molti. Solo in pochi è rigogliosa. La maggioranza dei cristiani, e questo è un autentico dramma, non ha più Cristo come Dio, ma il potere, il denaro, il sesso e comunque il piacere della carne. Colpa degli altri? No, anche nostra, perché abbiamo la colpa di non aver pregato a sufficienza e bene per loro, mancando così alla legge dell'amore. Persino i bimbi al giorno d'oggi sono meno innocenti di una volta. Televisione e scuola, che dovrebbero educare, sono infatti spesso ambienti di corruzione, anziché di sana educazione.